Il Signore vi benedica. Voglio approfittare prima di predicare, perché voglio comunque augurarvi un sereno Natale, un sereno periodo natalizio. È proprio un periodo in cui ci ricordiamo che Gesù è nato, che Gesù è venuto, ed è anche un periodo in cui sicuramente facciamo dei bilanci, fine anno, inizio nuovo anno, progetti, come è andato questo anno. Il mio augurio è che in tutto questo il Signore vi circondi con il suo amore, con la sua saggezza, anche per l'anno che viene. E approfitto anche per farvi complimenti per questa bellissima location, molto natalizia, e quando ero lì seduto arrivava un odore di fieno meraviglioso. Alleluia. Allora, il titolo di questo messaggio è relativamente breve, si compone di due parole, ma che sicuramente non daranno spazio a molte interpretazioni. State saldi. È un messaggio che ci richiama subito al contenuto del messaggio. Essere persone salde e ferme nella nostra fede, nel nostro cammino cristiano. E alcuni significati di questa parola, saldi, saldo, che non sono quei saldi che tra poco troveremo nei negozi, no, assolutamente. Alcuni significati di questa parola, stabile, sicuro, solido, resistente, robusto. Questi sono solo alcuni significati di questa parola e sono tutte delle affermazioni che, se noi applichiamo alla nostra fede, allora sì che possiamo diventare persone salde. E questo vuole il Signore per ognuno di noi. Lui vuole che noi possiamo veramente vivere una vita piena di fede. Tutta la Bibbia, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, ci incoraggia a vivere una vita in tale senso. E siamo chiamati proprio a viverla, siamo chiamati a prendere in mano tutta questa verità, questa vittoria che Gesù ha compiuto per noi, affinché possiamo fare davvero la differenza in questo mondo di tenebre. E ora vorrei anche sottolineare qual è la fonte per vivere una vita così piena di vittoria. E andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 16. Andiamo in Giovanni 16, versetto 13. Ecco, leggiamo. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Ecco, questa è la fonte della nostra vita cristiana. Questa deve essere la fonte della nostra vita di fede. Deve essere lo Spirito Santo. Noi dobbiamo guardare a Lui. Dobbiamo imparare a discernere la sua voce. Dobbiamo imparare a mettere da parte noi stessi, il nostro io, per dare spazio a questa vita abbondante, per dare spazio a questa vita piena di vittoria e di potenza che il Signore vuole darci. E questa vita la possiamo vivere solamente quando impariamo a mettere da parte noi stessi e impariamo a dare posto a Dio, impariamo ad ascoltare la sua voce, la voce del suo Spirito che è scritto qui, ci guida in tutta la verità. E noi abbiamo bisogno di camminare nella verità. Abbiamo bisogno che la verità ci sia rivelata nel cuore, perché solo quando la verità della parola di Dio ci è rivelata nel cuore, allora sì che possiamo camminare da vincitori. È importante che noi abbiamo un rapporto con la parola di Dio, è importante che noi impariamo ad ascoltare la voce dello Spirito Santo, perché se non entriamo in questa dimensione, se noi continuiamo a camminare secondo la carne, come ci ricorda anche la lettera ai Romani, non potremo mai sperimentare ciò che il Signore ha in serbo per noi, quelle buone opere che Egli ha preparato per noi. Anzi, Romani è molto dura in questo senso. Ci dice che chi cammina nella carne morirà. Abbiamo proprio bisogno di arrendere la nostra vita e lasciare spazio allo Spirito Santo. Questa deve essere la nostra fonte, la fonte della nostra vita cristiana, arrenderci a Lui giorno dopo giorno, ogni giorno scegliere Lui, scegliere di crocifiggere la nostra carne e far sì che possiamo ogni giorno imparare ad ascoltare lo Spirito Santo, quella vocina tante volte interiore, quella vocina che tante volte è sottile, ci passa davanti e come viene tante volte va via. Ma dobbiamo imparare a trattenerla e imparare ad ubbidire quella vocina, perché ci guiderà in tutta la verità, ci guiderà in una vita piena di vittoria. Che il Signore ci aiuti, perché abbiamo molte sollecitazioni ogni giorno. Pensiamo solo al telefonino. Quante ore passiamo al telefonino ogni giorno? Quante voci ci arrivano? Leggevo che la media europea del tempo che una persona passa sul telefonino sono dalle 4 alle 6 ore al giorno. È tanto, eh? Impariamo ad ascoltare la voce dello Spirito Santo. Alleluia, perché Egli ci cerca per fare la differenza in questo mondo. Leggiamo altri versetti che ci incoraggiano a essere persone salde, persone ferme nella fede. Andiamo nella prima lettera dei Corinzi, al capitolo 16, versetto 13. Ci dice: vegliate, state fermi nella fede, comportatevi virilmente, fortificatevi. Anche qua è un grandissimo incoraggiamento che ci è rivolto. Ci sono delle paroline veramente forti in questo versetto. Vegliate, questo ci richiama all'attenzione di essere persone sveglie, persone che non si addormentano, persone che sono sulla breccia, che stanno attenti a ciò che accade intorno a loro. La veglia è molto importante. Rimanere svegli, saper discernere i tempi che stiamo vivendo, che stiamo attraversando. La veglia è importantissima. Vi ricordate ciò che accadde a quelle vergini che si addormentarono, che si assopirono, quando la pagarono veramente cara, perché il maestro arrivò e chiuse la porta. E quando loro andarono a bussare, non gli fu aperto, fratelli e sorelle. La veglia è veramente qualcosa di importante, che ci fa essere sempre sull'attenti, che non ci fa addormentare. Anche questo è importante. Anche Gesù aveva detto ai suoi discepoli: vegliate per non entrare in tentazione. Poi è vero, loro anche si addormentarono. Anche come Chiesa è importante vegliare, essere una Chiesa attenta, vigile, essere una Chiesa attenta ad ascoltare la voce del Signore per discernere la Sua volontà. La veglia è importante perché è una cosa anche che ci protegge l'uno l'altro. Io veglio per te, tu vegli per me. È qualcosa davvero di prezioso, un'arma preziosa che ci è data. Sapete, è importante essere attenti alla nostra vita cristiana, è importante essere attenti e vegliare proprio per non assopirci, per non addormentarci, per non cadere nel sonno. Sapete, come il Signore Gesù cura la sua Chiesa, il Signore Gesù cura la sua Chiesa, il Signore la nutre, la sostiene, la difende. Sapete che anche il diavolo vuole cullare la Chiesa? Lo sapete questo? Però con un altro obiettivo. Il Signor Gesù ci vuole coccolare, ci vuole curare perché ci ama. Il diavolo vuole coccolare la Chiesa per addormentarla, per renderla inefficace, per far sì che sia una Chiesa che perda le proprie opere, che sia una Chiesa che non evangelizza più, che sia una Chiesa che non prega più, che sia una Chiesa che non esca più in questo mondo a portare la luce del Vangelo, che sia una Chiesa che non preghi più per i malati. Questo è l'obiettivo che ha il nemico con la Chiesa e noi dobbiamo impedirlo e dobbiamo vegliare, stando fermi nella fede che abbiamo nel Signore e fortificarci nella Sua potenza. Noi dobbiamo fortificarci nella Sua parola, nelle Sue promesse, in tutta la verità, promuovendo il Vangelo, pregando, evangelizzando, pregando per i malati, facendo le buone opere, testimoniando della nostra fede, denunciando le opere delle tenebre, denunciando il peccato e promuovere la vita in Cristo Gesù. Questo è il compito che abbiamo e dobbiamo veramente essere persone che si fortificano nella fede, perché il nemico è sempre all'opera per fare guerra proprio ai cristiani e non solo, a tutto il mondo. E questo lo leggiamo ora, lo leggiamo. Quindi siamo chiamati a essere coscienti che c'è una battaglia. Lo leggiamo in Prima Pietro al capitolo 5, i versetti 8 e 9. Ci dicono: siate sobri, vegliate. E anche qua la stessa parola, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. Resisteteli, stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. Quindi vediamo che c'è e abbiamo un avversario che cerca di farci la guerra, anzi ci fa la guerra, tenta di metterci sempre i bastoni tra le ruote, cerca di allontanarci dalla fede con dubbi, incredulità, con la menzogna. È il padre della menzogna e attacca i cristiani per scoraggiarli. E non solo, qua è scritto che gira intorno alla terra cercando chi possa divorare. Quindi qua c'è, in qualche modo ci viene rivelato, no? Quello che accade nel mondo spirituale, quel mondo che non vediamo, che il nemico va proprio attorno e cerca chi possa divorare. E dove trova una breccia si infila e porta distruzione nelle famiglie, a volte anche nella vita dei credenti, nei popoli. Vuole distruggere il creato di Dio. Se il Signore non gli avesse messo dei limiti a questo angelo decaduto, il diavolo avrebbe già distrutto tutta la terra, non esisterebbe più niente. Ma Dio gli ha messo dei limiti, in modo che non può oltrepassarli. Ma ha un certo raggio d'azione e continua a far la guerra alla Chiesa e anche al mondo. E noi siamo chiamati proprio a resisterli, a stare fermi nella fede, perché quando noi stiamo fermi e li resistiamo, egli non può fare più nulla contro di noi, deve fuggire. Vi ricordate Gesù come ha vinto il nemico? Proclamando le promesse di Dio, proclamando la verità della parola. Vi ricordate nel giorno della tentazione? Gesù come si è difeso? Sta scritto! E il nemico non ha potuto fare nulla. Il nemico non può fare nulla contro la verità. Quindi quando siamo attaccati dobbiamo stare fermi nella sua parola e il diavolo dovrà fuggire, dovrà indietreggiare. Quindi fratelli e sorelle, c'è un combattimento, ma in Cristo noi siamo più che vincitori. Dobbiamo veramente resistere a questo avversario che va cercando chi possa divorare e distruggere, e lo fa in tanti modi, anche attraverso le droghe, attraverso l'alcolismo, attraverso il gioco d'azzardo, attraverso le malattie, attraverso le guerre. Queste sono le opere del nemico e vediamo in questo mondo le cose come vanno. Ma noi abbiamo la verità, noi abbiamo Cristo nel cuore, siamo più che vincitori. E siamo chiamati davvero a essere dei testimoni efficaci. Quindi resistete se siete attaccati, resistete perché egli dovrà fuggire da voi. In lui siamo più che vincitori, abbiamo la vittoria. Alleluia. E il Signore ci ha dato tutto l'equipaggiamento per essere rivestiti per questa battaglia. Il Signore ci ha ben equipaggiati per resistere agli attacchi del nemico. E adesso leggiamo nella lettera agli Efesini, capitolo 6, leggiamo i versetti da 10 a 18. Del resto, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma è contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede, con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. Pregate in ogni tempo, per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica, vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Alleluia. Questa è l'armatura che Dio ha dato a ogni cristiano ed è proprio qualcosa di personale. Ognuno di noi come cristiano deve indossare, deve prendere questa armatura e indossarla. Non lo può fare qualcun altro al nostro posto. Non lo può fare il pastore, non lo possono fare gli anziani, non lo può fare il vicino di sedia. È fortificatevi, è qualcosa che ci viene detto di fare e di indossare questa completa armatura. E certo, risalendo all'epoca di questa lettera, ovviamente era molto più facile vedere un'armatura, perché sotto l'impero romano insomma le armature c'erano e diciamo si conosceva bene che cosa serviva ogni singolo pezzo e noi abbiamo anche ricevuto la nostra armatura cristiana e adesso forse è più difficile vedere in giro un'armatura, no? A meno che si vada in un museo o si vada da qualche parte, ma bene o male abbiamo in mente che cosa, com'è fatta. E qua quindi siamo proprio chiamati a fortificarci nella potenza del Signore e a prendere questa armatura. E questa armatura ha uno scopo proprio di rimanere saldi proprio contro le insidie del diavolo. E qua ci ricorda ancora qual è il nostro combattimento. Non è contro il sangue e la carne. E qua è un punto dolente, perché tante volte noi facciamo che il nostro combattimento sia contro il fratello o la sorella. E purtroppo nella Chiesa questa è una piaga, ci sono veramente tanti problemi per questo. E invece qua ci ricorda la parola che il nostro combattimento non è contro la sangue e la carne. Noi dobbiamo solamente perdonare coloro che sono fatti simili a noi, ma il nostro combattimento è comunque perdonare e chiarire, questo è chiaro. Il nostro combattimento è proprio contro quei dominatori di tenebre che sono nei luoghi celesti e sono chiamati le forze spirituali della malvagità. E anche qua, no, è particolare, perché ci dice che sono nei luoghi celesti, no? Tante volte quando noi pensiamo alle forze del male pensiamo, no, che siano sottoterra, no? Ma qua ci dice che sono nei luoghi celesti, quindi ricoprono il globo, ma non sono nei luoghi altissimi, perché nei luoghi altissimi c'è solo il Signore e nulla di impuro può invadere, può entrare nella presenza del Signore. Ma nei cieli inferiori ci sono queste potenze della malvagità che fanno guerra al mondo e soprattutto ai cristiani, alla Chiesa. Quindi dobbiamo prendere questa armatura per resistere nel giorno malvagio. Il giorno malvagio può essere il giorno della tentazione, il giorno malvagio può essere il giorno della prova, può essere il giorno in cui siamo toccati, in cui siamo travagliati. Proprio in quel giorno siamo chiamati a non essere impreparati, ma essere preparati. E adesso analizziamo velocemente questa armatura, quindi prendere la verità per cintura dei vostri fianchi, ed è particolare perché la cintura era proprio qualcosa su cui tutta l'armatura si attaccava, quindi se non c'era la cintura il resto dell'armatura era inefficace. Quindi la verità è la verità su noi stessi, sulla nostra condizione, sulla nostra situazione. Siamo peccatori perduti, abbiamo bisogno di Gesù Cristo, questa è la verità su noi stessi. Rivestitevi della corazza della giustizia, poi, la corazza della giustizia, la giustizia in Lui. Adesso noi siamo giustizia sua. Egli ci ha resi giusti mediante il suo sacrificio. Adesso dobbiamo aggrapparci sulla sua giustizia. Noi siamo giusti in Lui. Nessuna condanna, nessuna accusa contro di noi. Dobbiamo mettere questa corazza. Poi le calzature ai vostri piedi, mettete come calzature ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, quindi lo zelo per il Signore, lo zelo per servire, lo zelo per vivere il Vangelo in modo efficace, in prima linea, sempre pronti per il nostro Signore. E anche con la nostra testimonianza, perché anche la nostra testimonianza contribuisce alla nostra salvezza. Infatti in Apocalisse 12:11 è scritto: ma essi lo hanno vinto per mezzo del sangue dell'agnello e per la loro testimonianza, per la parola della loro testimonianza. Quindi la nostra testimonianza in qualche modo conferma la nostra decisione di seguire il Signore. Ed è per questo anche che quando noi facciamo i battesimi lo facciamo davanti a dei testimoni, perché vogliamo testimoniare davanti agli uomini, davanti agli angeli e davanti alle forze spirituali della malvagità che noi vogliamo seguire il Signore. Quindi la nostra testimonianza è anche una potenza, è anche qualcosa di importante. Poi siamo chiamati a avere lo scudo della fede. Gli scudi che avevano i soldati romani all'epoca non era quello scudo che noi possiamo immaginare che si metteva qua, ma era completo, ti proteggeva dalla cima della testa ai piedi. Quindi mettiamo lo scudo della fede con la quale spegniamo tutti i dardi infuocati del maligno, no? Le sue frecciate, le bugie, la paura, i sentimenti negativi, i pensieri malvagi, i pensieri impuri, tutti questi tipi di attacchi che abbiamo nella mente. Quindi li spegniamo proclamando la parola del Signore, stando fermi nella fede. Dobbiamo proprio rifiutare tutti questi pensieri con la quale a volte il nemico ci attacca e vuole fare la guerra nella nostra mente, no? Quindi dobbiamo saper discernere quei pensieri e rigettarli, perché a volte il nemico semina la menzogna e se non stiamo attenti incominciamo a coltivare quel piccolo seme che poi mette radici e così via. Quindi per questo è importante discernere cosa pensiamo anche, no? Avere, curare la vita dei pensieri e quindi leggendo la parola, facendo attenzione a ciò che facciamo entrare nella nostra mente. Quante volte ci abituiamo a immagini di violenza, a immagini sporche, a immagini che inquinano la nostra mente. Dobbiamo davvero salvaguardare i pensieri, perché quasi sempre la guerra è lì, è nella mente il campo di battaglia. Quindi è importante, ed è importante anche mettere l'elmo della salvezza. L'elmo della salvezza proprio ci protegge, dallo scoraggiamento. L'elmo della salvezza ci protegge dal arrenderci, perché l'elmo della salvezza infonde in noi la speranza della salvezza, e quando abbiamo la speranza della salvezza in noi, allora continueremo sempre a camminare. È importante veramente che ci custodiamo. Una volta ho fatto un esperimento, per un mese intero non ho guardato la televisione, parlo di un bel po' di anni fa, non avevo neanche il telefonino, quindi immagini, era senza la TV, immagini non ce n'erano. E dopo un mese mi ricordo che stavo lavorando, stavo facendo il turno di notte e c'era una partita di calcio, dico ma sì dai, la partita me la guardo, va. Dopo un mese esatto accendo la TV e prontamente cosa succede? Che le due tifoserie di queste due squadre stavano litigando, quindi c'era una scena di violenza. ma mi ha così tanto influenzato, mi ha così tanto sconvolto, che poi lì ho detto, se non avessi fatto questo esperimento non mi avrebbe toccato così tanto. E questo mi ha fatto riflettere su come noi ci possiamo abituare a vedere proprio immagini di violenza, immagini crude, brutte, sporche, a volte anche di pornografia, e non ci fanno più niente. E non ci rendiamo conto di come la nostra vita viene inquinata. Quindi stiamo attenti, facciamo attenzione. E poi c'è anche la spada dello Spirito, che è la parola di Dio. E come ho citato l'esempio prima, Gesù ha vinto la tentazione proprio, sta scritto, e il nemico non può fare niente contro la verità, deve solo fuggire. Ed è importante quindi avere un rapporto con la parola di Dio, leggerla ogni giorno, meditarla, prendetevi del tempo, non trascuratela. Noi che abbiamo la libertà, prima la sorella ha pregato, grazie per la libertà che abbiamo di incontrarci, di pregare, di leggere. Ho letto la testimonianza della Corea del Nord pochi mesi fa, una famiglia con un bambino di pochi anni è stata messa ai lavori forzati perché in casa gli hanno trovato una Bibbia. È una realtà che non riusciamo a capire, ma dobbiamo veramente farne tesoro. Noi abbiamo la libertà di leggere, di proclamare la parola, di fare le scuole bibliche, di fortificarci, e dobbiamo farlo per quanto ci è possibile. E quando siamo e viviamo la parola, lo Spirito Santo ci aiuterà al momento opportuno per usarla affinché ci sia di beneficio. Alleluia. Signore, ci aiuti veramente a essere dei soldati. Signore, ci aiuti a indossare l'armatura per veramente rimanere in piedi nel giorno malvagio e per portare quel frutto che come Chiesa siamo chiamati a portare, come figli di Dio siamo chiamati a portare in questo mondo. Termino leggendo ancora un versetto, Prima Corinzi 15, versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ecco, ancora un appello a essere saldi, incrollabili. Allora facciamo che Gesù sia la roccia della nostra vita. Se Gesù è la roccia della nostra vita, allora sì che possiamo essere incrollabili. Cerchiamo, per quanto ci è possibile, di abbondare sempre nell'opera del Signore, senza stancarci. E sappiamo che tutto ciò che facciamo per Lui non è vano. La nostra fatica a volte non è apprezzata dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle, ma perché noi siamo dimentichevoli, noi non sappiamo dire bravo fratello, bel lavoro sorella, siamo dimentichevoli, ma davanti a Dio ogni fatica, ogni lacrima, ogni goccia di sudore, tutto il tuo travaglio non è perso. Dio lo calcola, Dio ti sostiene, Dio ti fortifica, Dio vede il combattimento che stai affrontando, Dio vede la tua fatica, Dio vede la tua opera, non sei solo, Dio è con te, Dio ti fortifica, Dio ci dà la vittoria, in Cristo abbiamo pienamente la vittoria, il Signore ci prende per la mano e ci accompagna. Allora anche noi facciamo la nostra parte di continuare il nostro cammino alla fine di questo anno, all'inizio del nuovo anno, partiamo con la marcia giusta, partiamo mano nella mano del Signore e continuiamo saldamente, incrollabili, a servirlo, perché Egli ne è degno, Egli ci sostiene. Dio vi benedica, Dio benedica la vostra comunità, vi dia veramente di crescere in questo anno che viene. Amen.